qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libro Territorio Veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica di Longarone. Alfonso Piscitelli intervisterà il giovane economista Jean-Sébastien Lucidi, che ci parla degli effetti delle sanzioni, del calo del petrolio, del rublo e dell'euro. Un'intervista a 360 gradi sulla contingenza economica attuale. Questo articolo è stato finito martedì 24 marzo 2015.
Jean-Sébastien Schiltz, Lucidi, italiano di padre francese con origini anche tedesche, può a buon titolo definirsi cittadino d'Europa, forse di un'altra Europa, più radicata nelle sue dimensioni storiche e popolari rispetto all'eurocrazia di Bruxelles, nei confronti dell'UE e della sua principale manifestazione, l'euro, egli esprime infatti aperti dubbi, così come esprime perplessità per come l'Europa occidentale ha imboccato il vicolo cieco di una nuova guerra fredda nei confronti della Russia, svolgendo sostanzialmente il ruolo che in passato svolgevano gli ascari nelle guerre coloniali. Abbiamo intervistato il dottor Lucidi, esperto di politiche e relazioni internazionali, con esperienze di lavoro in Malesia e a Singapore ed autore di analisi sul sito scenarioeconomici.it per fare punto della situazione economica globale in questa contingenza, a partire dalla questione del petrolio. Negli ultimi tempi il petrolio ha subito un brusco ribasso. Chi sono gli artefici di questa speculazione? Quali gli obiettivi? Possiamo attenderci in tempi brevi un rimbalzo del prezzo? Gli artefici sono principalmente i sauditi, che aumentando la produzione e facendo calare il prezzo del greggio mettono in difficoltà le aziende americane di shale oil, ovvero quelle che estraggono greggio contenuto in sabbie bituminose e rocce argillose, con costi di estrazione ben più alti rispetto a quelli del petrolio dei paesi arabi. Una guerra economica in famiglia, quindi. Sotto la soglia dei 70 dollari barile, estrarre petrolio shale risulta fallimentare. È anche vero che in questa situazione la Russia è penalizzata, visto che è una grande esportatore di combustibile, petrolio e gas. Ma, paradossalmente, il crollo del rublo fa rivalutare in meno i dollari incassati dall'export di petrolio russo. Ma la parabola discendente del costo del barile comunque è terminata. Il prezzo mondiale del petrolio ha già recuperato e non credo andremo davanti ad un'ulteriore riflessione del prezzo. Non sarebbe conveniente più per nessuno, farebbe piombare il resto del mondo industrializzato in deflazione, cosa ora da scongiurare, perché l'eurozona in deflazione rischia di contagiare il resto delle economie emergenti. Contestualmente si è assistito a un calo vistoso del rublo. I telegiornali hanno accennato a una situazione di panico in Russia, con gente che acquistava beni rifugio per porsi al riparo dal crollo della valuta nazionale. È così? Quali sono stati gli effetti del calo del rublo? I giornali nostrani devono esagerare, per ovvie alleanze politiche oltreoceano. Il crollo del rublo è frutto di speculazioni finanziarie americane. Analogamente a quanto fece Soros nel 1992, facendo crollare la lira e provocando alla fine l'uscita dell'Italia dallo SME, sempre nello stesso anno. Questo però che effetti ha avuto sul cittadino comune russo? Quando si prevede che una moneta si andrà a svalutarsi con un rialzo di inflazione, i cittadini sono invogliati a cogliere il momento, ovvero fare immediati acquisti in vista di un aumento dei prezzi, soprattutto di prodotti importati. Paradossalmente questo fenomeno porta ad un aumento dei consumi, soprattutto di prodotti nazionali. il contrario di quanto sta avvenendo in Europa, dove la deflazione è il risultato di un crollo dei consumi. La gente preferisce risparmiare perché è pessimista nel prossimo futuro.
Quindi, paradossalmente, si sta meglio dove si sta peggio, secondo i telegiornali delle 20. Gli effetti del calo del rublo non sono stati del tutto nefasti. La Russia ha potuto incrementare le sue quote di export verso i paesi che non hanno aderito alle sanzioni commerciali con Mosca. Dal lato finanziario vi sono stati problemi, come l'innalzamento dei tassi di interessi da parte della Banca Centrale Russa e la vendita di valuta straniera per sostenere la quotazione del rublo. E qual è stato il rimbalzo del calo del rublo sull'economia italiana? Il crollo del rublo, senza dubbio, ha rappresentato un danno per la nostra economia, dal momento che, oltre alle sanzioni, risulta ancora più difficile esportare Made in Italy in Russia. Anche qui, però, la parabola discendente del rublo si è ormai esaurita. Sì, tra febbraio e marzo la moneta russa ha guadagnato terreno con l'euro e dollaro. Le monete sono flessibili e comunque il popolo russo supererà questo periodo. La storia ci ricorda come hanno eroicamente resistito ai vari assedi, come quelli di Leningrado e Stalingrado. E a parte i riferimenti eroici della storia russa, a parte quelli, la Russia sta rispondendo egregiamente alle sanzioni europee, siglando accordi commerciali con partner geopoliticamente importanti come Cina, India, Iran, Turchia, Ungheria e abbandonando l'uso del dollaro. Parliamo allora degli effetti delle sanzioni alla Russia in Europa e in più in generale in Italia. Come ho detto prima, un rublo debole non permette l'export italiano in terra russa, quindi determina una perdita per le nostre quote d'esport proprio in questo momento, nel quale l'Italia, stretta nella morsa dell'euro che corrode la competitività, avrebbe bisogno di incrementare le sue esportazioni in Russia. Quali sono stati i settori più colpiti? Dall'inizio delle sanzioni dell'agosto 2014 il settore più colpito è stato il nostro agroalimentare, con un crollo di circa 38% rispetto all'anno precedente. Secondo una stima di Coldiretti, solo nel 2014 l'Italia ha perso una quota di export in Russia di 1,25 miliardi d'euro. Le esportazioni totali verso la Russia nel 2014 sono crollate dell'11,6% rispetto al 2013. I danni, se le sanzioni non verranno revocate, potranno arrivare a 2,5 miliardi di euro entro la fine del 2015. Scendendo nei particolari, i comparti più colpiti sono stati quelli di frutta e verdura, prodotti caseari, carne, tessile, farmaceutico, arredamenti in legno. Infine il nostro vino, amato in Russia, ha registrato una flessione del 10,4% nel 2014 rispetto all'anno prima. Le importazioni italiane anch'esse sono crollate di un 23% rispetto all'anno precedente dall'inizio sanzioni. In totale il saldo commerciale estero italiano con la Russia registra un negativo di oltre 6 miliardi nel periodo gennaio-novembre 2014, dati Istat. Purtroppo il blocco del commercio con la Russia potrebbe spianare la strada al TTIP, ma qui dovremo affrontare ancora un altro argomento. Mario Draghi ultimamente ha compiuto un'operazione di inserimento massiccio di nuova liquidità nell'Eurozona, il quantitative easing, QE. Quali gli obiettivi e gli effetti? L'obiettivo di QE sarebbe quello di riportare l'inflazione nell'Eurozona al 2%, livello deciso dal BCE, entro settembre 2016, e finanziare l'economia reale tramite l'acquisto di titoli di Stato e acquisto di titoli legati a prestiti a famiglie ed imprese. Però non è detto che questa liquidità si riversi nell'economia reale. Potrebbe rimanere nel ciclo economico-finanziario, come è avvenuto nelle precedenti azioni decise da Draghi. Peraltro, questa operazione di Draghi sembra essere la carota che si associa a un robusto bastone. L'allentamento monetario, quantitative easing di Draghi, obbligatoriamente si accosta all'imposizione delle famose riforme e questo non promette bene. Le riforme altro non sono che la svalutazione del lavoro, ovvero la precarietà e il taglio salari per recuperare quelle competitività erosa dell'euro. Se poi i governi proseguono con inasprimenti fiscali, come il previsto ulteriore aumento dell'IVA del 25,5% per il 2016, si può capire che qualsiasi QE sarà insufficiente per far ripartire l'economia reale. Intanto si assiste a un vistoso calo dell'euro, che in teoria dovrebbe far ripartire il nostro export al di fuori dei confini dell'Eurozona e quindi sarebbe meglio cogliere questa occasione per battersi affinché vengano revocate sanzioni commerciali alla Russia. Ma il problema della competitività italiana comunque non si risolve con il calo della moneta unica europea, per il fatto che il più del 50% del commercio estero italiano è intereuropeo e non extra. In sostanza l'Italia dovrebbe avere sì una moneta flessibile, ma soprattutto nel confronto della Germania. A proposito di Germania, quali sono le relazioni tra Draghi e Merkel? Si tratta di due poli antagonisti o di due facce dell'unica sostanziale volontà eurocratica?
Tra Merkel e Draghi non ci sono veri attriti, bensì tra Draghi e Bindemann, il capo della Bundesbank, che non vede di buon occhio nessun que europeo, per il fatto che in un aumento dell'inflazione andrebbe a svalutare i crediti delle banche tedesche e corrodere competitività del commercio teutonico basato sul mercantilismo. Quisquilie comunque rispetto agli attriti a cui oggi si assiste tra Germania e Grecia. Riguardo alla Grecia, per prima cosa dico che Atene dovrebbe senza dubbio avvicinarsi a Mosca, accettando l'offerta di un aiuto proposto da Putin. Primo per rinsaldare tra fratellanze ortodosse, secondo visto come si è comportata la Troica europea nel 2010, dando il paese in pasto alla fame. In questo contesto, cosa sta facendo Tsipras? Il nuovo governo di Tsipras, a mio avviso, non esclude di uscire dall'Eurozona, ma credo lo voglia fare in modo politicamente corretta, ovvero mostrando la sua volontà a rimanerci, ma ripudiando l'austerità che purtroppo rappresenta la logica conseguenza dell'impianto dell'Eurozona. Quindi, a mio avviso, credo che la Grecia sarà costretta ad uscire dalla moneta unica e se Atene si avvicinerà a Mosca con una moneta flessibile e sovrana, avrà tutto da guadagnarci. Lontani da Berlino, più vicini a Mosca? Sui rapporti con Berlino, beh, abbiamo visto come il governo tedesco attualmente non ne voglia sapere nulla del risarcimento dei danni di guerra arrecati alla Grecia durante l'ultima guerra mondiale e credo sia giusta la mossa di Atene di sequestrare i beni tedeschi sul territorio greco. Questo rappresenta un vero scatto di dignità nazionale che mette in crisi anche la teoria europeista secondo la quale un piccolo Stato non può sopravvivere davanti a Stati più grandi. Questo però fa anche capire che l'euro, oltre a non aver unito i paesi europei, sta portando addirittura attriti qualche anno fa inimmaginabili. Spostiamoci un po' a est e parliamo dell'Ucraina. Molto si dice, sia pur dietro i veli della propaganda di guerra, riguardo alla situazione militare nel Donbass e tuttavia è rimasta un po' in ombra la situazione sociale a Kiev e all'intorno. Quali effetti economici e sociali ha prodotto il recente regime Yanukovych in Ucraina? Insomma, come se la passano? L'Ucraina è praticamente in default. Kiev ha bisogno di circa 40
miliardi
per sopravvivere. Questi soldi arriveranno pure, ma, come ho già detto, saranno prestati da FMI in cambio di riforme che già sono in atto, come tagli, pensioni, salari, riduzione di spesa sociale e soprattutto privatizzazioni selvagge come quelle dell'energia, gas soprattutto. Le stesse dinamiche e scenari accaduti in molti paesi africani sotto la morsa dei creditori internazionali all'inizio del 2000. L'Ucraina inoltre ha un disperato bisogno di liquidità sia per finanziare la sua guerra in Donbass che per pagare le sue rate di gas importato dalla Russia. Quindi non credo che i governi di Kiev avranno al cuore il welfare per la popolazione ucraina, malgrado questo abbia riservato tante speranze su Bruxelles e Washington. Il mondo faticosamente vede la luce in fondo al tunnel dopo l'ultima crisi finanziaria globale, però c'è un'area che arranca e guarda caso è quella dell'Eurozona. L'Eurozona, come ho già detto, è in deflazione ed è sempre più polarizzata. Da un lato abbiamo il Sud Europa e con essa anche la Francia in depressione, mentre la Germania ancora sopravvive. Dico ancora perché recentemente il commercio estero tedesco sta diminuendo vistosamente, per il semplice fatto che non riesce più a vendere nei paesi in cui gli ha imposto l'austerità. Come reagiscono i tedeschi? Per conquistare fette di mercato estero, la Germania impone flessibilità nel lavoro, facendo ridurre la domanda interna. Questo rappresenta un gioco al massacro che sta portando l'intero continente all'autodistruzione economica. I conti in attivo per Berlino, come il pareggio di bilancio, non sono indici di benessere economico per la popolazione, ma solamente la prova che non vi sono politiche economiche espansive per l'economia reale, che dovrebbe essere necessarie soprattutto in recessione. Non essendoci una grande domanda interna tedesca, le economie del sud Europa ne risentono, esportando sempre di meno e quindi saranno obbligate anch'esse a flessibilizzare il lavoro. In sostanza, dalla Germania non ci possiamo aspettare nulla di positivo, se non una propagazione di deflazione che porterà, come già detto, la Germania stessa alla recessione. In tutto ciò l'Italia è attraversata da una pericolosa tendenza alla deindustrializzazione. Il processo di deindustrializzazione in atto mira a distruggere la piccola e media impresa, punta di diamante per la nostra economia, che per anni ha retto egregiamente la concorrenza con la Germania e prima dell'euro l'Italia registrava performance che testavano invidia a Berlino. Quindi possiamo immaginare a chi può giovare la morte della piccola e media impresa nostrana. Le modalità per mettere capo la nostra economia sono l'adozione di una moneta pesante che non rispecchi i nostri fondamentali economici e le privatizzazioni ed acquisizioni estere. Se si continua in questo passo, l'Italia sarà solamente una terra di poche grandi multinazionali straniere e i lavoratori italiani saranno solamente unità di lavoro che dovranno flessibilizzarsi ai nuovi padroni. Non a caso, Jobs Act è stato sponsorizzato dalla Merkel. Allora, che fare? L'Italia deve necessariamente liberarsi dall'euro, riprendersi la sua moneta sovrana e del controllo della sua economia nazionale e incrementare il commercio con la Russia, partner strategico che offre tante possibilità e che ama l'Italia ed il Made in Italy. Mettersi contro Mosca per compiacere qualche potenza occidentale non è una scelta saggia e la storia su questo dovrebbe insegnare.